Buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, ci siamo lasciati lunedì con il proposito di iniziare oggi uno degli argomenti, come abbiamo detto, principali del nostro corso. Lo faremo con una breve introduzione e poi entreremo nel vivo dell'argomento legato al cemento Portland, ai cementi di miscela, ai conseguenti calcestruzzi e alle diverse componenti che rendono questi materiali eccezionali. Abbiamo già detto l'ultima volta che un architetto non può trascurare nella scelta dei suoi materiali quelli che saranno i leganti idraulici, cioè è possibile che voi vediate poco di altri materiali nella vostra professione, intendo, potrebbe essere possibile in termini di leganti che vediate aspetti marginali legati al gesso e alla calce, è invece altamente improbabile che non sentiate l'esigenza di utilizzare il materiale calcestruzzo a base quindi del legante cemento. È ovvio che il calcestruzzo non è un materiale da utilizzare a caso, è un materiale che va progettato, che va pensato, che va studiato per il getto apposito che deve essere realizzato, e insieme impareremo nel limite delle poche ore di questo corso a saper qualcosa, a saper distinguere qualcosa che potrà essere, io dico sempre ai miei alunni, un punto interrogativo di fronte alle scelte progettuali che andrete a fare. Quindi, e anche alla direzione tecnica in cantiere che certamente andrete a seguire. Quindi noi ovviamente non riusciremo a sapere tutto e a dire e raccontare tutto, ma racconteremo quello che stimolerà la vostra coscienza di tecnici, perché sappiate che c'è un mondo che si chiama appunto calcestruzzo e che ha la necessità di una partecipazione tecnica da parte vostra. Non è possibile escludere il progettista e il direttore dei lavori dalla consapevolezza di questo materiale, delle sue prestazioni, delle sue resistenze meccaniche, della sua durabilità, quindi dei pregi e dei difetti. Oggi credo voi insomma siate degli appassionati dell'architettura moderna e si può dire tutto, ma non che il calcestruzzo sia stato escluso da questo, no? Abbiamo la realizzazione addirittura di edifici molto importanti, molto famosi, elaborati da architetti di fama internazionale che hanno come centro della progettazione l'utilizzo del calcestruzzo come materiale fondante delle loro costruzioni. Quindi non pensare al calcestruzzo come un materiale esclusivamente dell'ingegneria civile, nel senso di demandare il suo utilizzo all'ingegnere civile. No, l'architetto deve avere padronanza di questo materiale nel termine della scelta che farà anche di tipo estetico sull'edificio stesso che sta andando a progettare e a costruire. Allora, ho promesso una piccola introduzione che noi facciamo parlando di calci idrauliche, perché sempre come avviene nei materiali e nel mondo dei materiali al cemento ci si è arrivati con una serie di consapevolezze che sono state acquisite nel corso di tantissimi anni, e c'è stato un limite tecnologico che vedremo nel corso di questa lezione, che poi si è potuto superare soltanto, diciamo, di recente, se ci confrontiamo con la storia dell'uomo. Quindi diciamo che il primo step è proprio quello delle calci idrauliche. Abbiamo delle calci idrauliche vere e proprie. Quando parliamo di calci idrauliche vere e proprie, noi stiamo pensando alla calci idraulica dei Romani, cioè stiamo pensando a quelle calci idrauliche che vengono ottenute con la cottura di calcari argillosi e con delle miscele, per esempio, di sempre calcare argilla. Cioè, come ho detto la volta precedente, siccome noi realizziamo i nostri materiali, anche quelli artificiali, con ciò che abbiamo a disposizione, la cottura del calcare potrebbe essere la cottura di un calcare argilloso che poi si è scoperto, ha sviluppato delle proprietà che sono appunto idrauliche, che se ci fosse ancora la necessità di raccontarlo, significa avere la possibilità di sviluppare quel fenomeno di presa e indurimento anche in presenza di acqua, cosa che invece era esclusa per i leganti aerei che abbiamo visto, cioè il gesso e la calce aerea. Poi abbiamo delle calci idrauliche che sono attualmente in commercio e che di fatto non hanno nulla di calce, ma sono cemento Portland che viene semplicemente diluito come termine tra virgolette, ma possiamo dire quindi miscelato con il cosiddetto filler, che è una sostanza, un materiale inerte che in un certo senso va a diminuire quelle che sarebbero le proprietà del cemento stesso, del cemento Portland stesso, e che ne abbassano il costo. Guardate, anche spesso quando andate a comprare la scatolina del gesso, quello che ci dicono che è gesso per fare i modellini, le formine di cui tanto abbiamo parlato, spesso non è altro in realtà che del cemento che è stato poi miscelato con del filler. Quindi non sempre, per carità, se andate nel negozio specializzato trovate il gesso, nella rivendita edile se c'è scritto gesso, però delle volte si comprano delle scatolette dove c'è il kit per fare le formine e in realtà quella roba è cemento Portland, che è stato cemento bianco magari, che è stato additivato con degli altri materiali che ne depotenziano la resistenza meccanica, perché non serve che sia tutto cemento e quindi costa anche decisamente poco. Poi abbiamo delle calci idrauliche che nascono per aggiunta alla calce aerea di materiali pozzolanici, e li vediamo adesso uno per uno, quindi non voglio spendere tantissimo di qualcuna di queste, ho già detto forse troppo, visto che poi viene dedicata una slide a ciascuno argomento. Intanto sulle calci idrauliche vere e proprie, la cottura è praticamente identica a quella che noi avevamo per la produzione della calce aerea. Questo perché? Perché derivano fondamentalmente da quel processo tecnologico. Abbiamo detto sono le calci che riguardano il mondo, per esempio, antico, e dove si conosceva uno standard, chiamiamolo artigianale, perché definirlo industriale ovviamente sarebbe fuori luogo, ma dove c'era un preciso canone. Vitruvio ci racconta tra l'altro come si faceva la cottura della calce, e quindi c'è un canone delle prescrizioni che erano valide. Che cosa cambia di luogo in luogo? Cambia la natura della materia prima, che nel portarla all'interno del forno, un conto è avere il calcare praticamente costituito interamente da calcite, come appunto la baccata alle vostre spalle, un altro è avere la presenza di un calcare marnoso, quindi di una marna che ha degli strati di calcare ma anche degli strati di argilla. Durante questo processo di cottura noi non abbiamo quindi soltanto la decomposizione del calcare in ossido di calcio, così come avveniva nella calce aerea, ma abbiamo l'interazione anche con i silicati e con gli alluminati che arrivano dalle argille. Ricordatevi quelle formule un poco complesse che abbiamo visto, in particolare poi ne abbiamo visto due, che sono quella del caolino e quella della montmorillonite, ma in generale c'era uno schema, una tabella a fondo circa arancione, dove potete almeno andare a riguardarvi gli ossidi che sono coinvolti in questi materiali, che andranno a reagire con l'ossido di calcio e formare dei silicati e degli alluminati di calcio che poi successivamente, messi a contatto con l'acqua, svilupperanno i loro idrati, che sono proprio quelle neoformazioni che conferiscono resistenze meccaniche anche in presenza di acqua. Poi abbiamo detto che invece c'è un aspetto del tutto commerciale, che è legato fondamentalmente all'economia, perché stiamo entrando, è vero, all'interno di un materiale che è molto utile, e adesso sto parlando in generale per esempio per quanto riguarda il cemento, ma allo stesso tempo è anche molto costoso, perché deriva da un processo che è fortemente impattante da un punto di vista ambientale, da un punto di vista industriale. Ancora oggi è uno dei processi che va a produrre delle quantità di CO2, per esempio, esorbitanti. Per questo motivo, se non è necessario utilizzare una quantità elevata di cemento e così in generale di legante, e se non è necessario vuol dire che non si devono sviluppare alcune specifiche proprietà, tra le quali certamente è di fondamentale importanza la resistenza meccanica. Allora, se non dobbiamo fare questo, si può miscelare il nostro materiale con qualcos'altro. E ritornando alle calci idrauliche attualmente in commercio, possiamo dire che se da una parte io non sto, per esempio, restaurando un importante edificio storico, è possibile che non abbia quindi bisogno di ricostruire esattamente la malta con le caratteristiche che aveva la malta romana. Sto facendo delle ipotesi, no? Che siamo in periodo romano, che dobbiamo fare un restauro di un certo tipo e così via. Ma per un edificio in generale potrei scegliere quindi una calce idraulica che di fatto poi è a base cemento Portland. Ora, infine, abbiamo l'ottenimento della malta idraulica, come dicevo prima, miscelando calce aerea con quelli che sono dei materiali pozzolanici. Abbiamo già parlato in realtà
di tutto ciò anche quando abbiamo voluto mettere in evidenza il contatto diretto proprio della calce aerea con, per esempio, delle parti che derivavano dalla produzione delle ceramiche, che anch'essi quindi contengono dei silicati, contengono degli alluminati che interagiscono tra loro, che in presenza di acqua vanno a formare dei silicati idrati di calcio e degli alluminati idrati di calcio, o ancora delle polveri di materiale pozzolanico che vengono aggiunte proprio, come nello specifico della calce idraulica pozzolanica, in massa all'interno di un sistema che è costituito da calce aerea. Che cos'è la pozzolana? Beh, ve lo racconterà sicuramente in maniera più puntuale la professoressa Grillo nel secondo semestre. A noi serve sapere che intanto il termine deriva dalla città di Pozzuoli. Perché? Perché è un materiale che è il risultato di un'effusione vulcanica, un'effusione cosiddetta piroclastica, che porta quindi il materiale lavico ad essere espulso verso strati piuttosto alti dell'atmosfera, che incontra quindi delle temperature molto basse, e questo genera un brusco raffreddamento del sistema. Abbiamo avuto modo anche di comprendere che quando un sistema viene raffreddato in maniera brusca, i suoi atomi non hanno il tempo di organizzare le strutture cristalline, e quindi questi materiali sono generalmente amorfi. Il loro essere amorfi, il loro essere caratterizzati da un'elevata porosità che è dovuta ai gas che si sprigionano durante questo brusco raffreddamento, l'elevata quindi superficie specifica che questi materiali hanno, determina la loro forte reattività e quindi la loro capacità di formare, lo ripeto ancora, dei silicati di calcio idrati e degli alluminati di calcio idrati, che poi più avanti scopriremo che cosa saranno in grado di fare. Abbiamo, come ho già detto la volta precedente, un esempio di applicazione di una calce idraulica su una delle strutture più importanti che sicuramente almeno la maggior parte di voi ha già avuto occasione di vedere dal vivo, e gli altri l'hanno sicuramente studiata almeno nella storia dell'arte sin dalle scuole medie, presumo. Si studiano ancora queste cose alle scuole medie? Sì, arte si fa, sì. Come vedete, il pezzo forte è ovviamente la cupola, che presenta un disegno del genere non a caso, no? Abbiamo l'intenzione del progettista di scaricare il più possibile il peso, quindi non è esclusivamente un aspetto decorativo. Sapete che c'erano degli inserti in bronzo attorno, sì? E infatti che poi oggi sono finiti sul baldacchino del Vaticano. Quindi la fusione del bronzo è stata poi riutilizzata per realizzare proprio il baldacchino nella Basilica di San Pietro. Vedete quindi anche in sezione com'è organizzata questa cupola, e abbiamo quindi un profilo via via decrescente ed un foro centrale che è piuttosto ampio, come potete vedere e leggere da questo schema. Insomma, tutto questo per dire, ragazzi, che abbiamo un materiale già
con delle prestazioni eccezionali, un insieme, se vogliamo, di proprio scienza dei materiali e di statica, l'una e l'altra empiriche, quindi imparate dall'esperienza diretta, che sono riassunte proprio in queste strutture. Le prestazioni meccaniche possono essere molto varie di questi materiali, dipende effettivamente da che cosa stiamo utilizzando, cioè se stiamo facendo una malta idraulica storica dove siamo magari intorno ai 9 megapascal, se stiamo realizzando una malta invece a base cementizia, guardate, arriviamo a 40 megapascal, perché di fatto è un cemento, come abbiamo detto, miscelato, quindi abbiamo delle prestazioni ben più superiori. Però diciamo che questa è una fetta consistente, almeno dell'aspetto storico, che viene, come dire, a riguardarci quel momento in cui saremo chiamati ad avere a che fare con qualche struttura del passato. Mentre sicuramente per eccellenza il legante idraulico è, e lo ripeto, il cemento. Ora, se noi guardiamo un caso specifico, questo è un cocciopesso di Nora, per dire che appunto abbiamo della calce e abbiamo dei clasti ceramici dove sono presenti quegli ossidi di silicio e gli ossidi di alluminio e queste superfici di interazione. Tenete presente che questi sono anche piuttosto grandi di dimensioni, ma poi non si vede, almeno non si vede proiettata, c'è tutta una farina di materiale ceramico che viene impastata insieme, e di argilla che viene impastata, di argilla ovviamente cotta, quindi stiamo parlando in genere di ceramici macinati che vengono poi dispersi sull'impasto e si ottengono delle reazioni appunto di interazione tra ossido di calcio, tra ossidi di alluminio e ossidi di silicio per arrivare ai loro corrispettivi idrati. Ora, che cosa possiamo vedere? Beh, sicuramente anche in questo caso le composizioni dei storiche delle nostre malte a base di calce idraulica possono essere piuttosto varie, e ancora una volta questo dipende da tanti fattori: dalla materia prima di partenza, dagli usi e dai costumi, da che cosa si mette appunto nell'impasto finale, insomma dall'effetto estetico che si vuole ottenere. Diciamo che tutto questo è piuttosto complesso, e quindi guardate questa tabella semplicemente come un riferimento proprio alla varietà che si può avere in questo settore. D'altronde, quando parliamo di materiali storici in generale o che hanno un'origine storica, sicuramente una parte, una componente di oscillazione tra le composizioni abbiamo già imparato che deve essere tenuta in conto. Bene, abbiamo ormai chiuso la parte dei materiali storici e iniziamo finalmente, direi, la parte che ci riguarda direttamente, come abbiamo detto, è una parte che risulterà abbastanza impegnativa anche dal punto di vista dello studio, ma credo che sarà molto interessante per voi e per le potenzialità che potrete vedere sin da ora, studenti del primo anno, nell'utilizzo di questo materiale che è il cemento, e di tutto quello che con il cemento si può fare, soprattutto in quel materiale che abbiamo definito il calcestruzzo precompresso, il calcestruzzo armato. Iniziamo con una mascotte, diciamo, dell'argomento, che è... che cos'è? Un geco. Che è un geco e che richiamerò più avanti. Quindi adesso ci basta guardare questa immagine per tenere presente che c'è qualcosa che ci accomuna con questo animale e pian piano ci renderemo conto. Allora, che cos'è intanto il cemento? Diamo alcune definizioni che poi di fatto abbiamo già espresso più volte, quindi lo rifacciamo proprio per spirito didattico, per poter intanto dire che è un legante idraulico che viene finemente macinato e che poi successivamente mescolato nell'acqua, con l'acqua, forma una pasta, e questa pasta nel tempo riprende e poi successivamente indurisce attraverso delle reazioni chimiche che vengono chiamate di idratazione. L'utilizzo principale di questo legante non è quello di usarlo tal quale, ma sfocia direttamente nella formulazione di un altro materiale che è il calcestruzzo, come ho detto, in particolare il calcestruzzo armato e il calcestruzzo precompresso. Ci sono delle vecchie statistiche che ci fanno notare quanto l'Italia abbia una tradizione di utilizzo del cemento nel calcestruzzo, nel calcestruzzo armato, nel calcestruzzo armato e precompresso, ok? E per esempio rispetto agli Stati Uniti e all'Inghilterra ci attestiamo intorno al doppio o a più del doppio, e ancora oggi è così, soprattutto perché sappiamo che invece in questi altri paesi ci sono degli altri materiali che sono e vengono ampiamente utilizzati, anche naturali, perché disponibili in natura. Noi abbiamo una fascia statunitense, per esempio, che è dove è abbondante il legno, e quindi anche i film americani, le serie TV spesso sono ambientate in dei posti dove noi vediamo e leggiamo un'architettura che è interamente costruita in legno, no? È così? Mi fate vedere ogni tanto la TV, sì? E ci sono effettivamente quindi delle architetture differenti. E invece da noi c'è una profonda tradizione del materiale elegante che si che però mette proprio le basi nell'antichità, cioè lo sviluppo di questi leganti e il loro utilizzo è poi anche altrettanto legato a ciò che hanno fatto in epoche passate i nostri predecessori, sviluppando un tipo di architettura che era orientata e ben si combinava, o come abbiamo detto più volte, veniva ampiamente influenzata dall'utilizzo di questi materiali. Quindi in un valzer reciproco, diciamo, dove si accompagna l'architettura, il messaggio artistico a quelle che sono poi le potenzialità del materiale, il materiale migliora e allora influenza l'arte e così via. Quindi questa continua corsa, tenendosi per mano queste due grandi rami che noi abbiamo, credo, ampiamente descritto, e voi in particolare su altri aspetti state studiando, ci portano a questo risultato. Allora, il cemento che viene definito il cemento per eccellenza, Cemento Portland, dove deriva dalla località dove è stato confezionato per la prima volta, per il senso che hanno sempre poi le prime volte, perché è un po' come raccontare la scoperta archeologica e poi ce n'è un'altra, che poi ce n'è un'altra e così via. Comunque in generale si è dato questo nome a questo materiale che è stato appunto confezionato in Inghilterra, e abbiamo che funge da base per la realizzazione di altri leganti che impareremo a conoscere, che sono i cosiddetti cementi di miscela. Quindi il cemento per eccellenza è il cemento Portland, cioè quello che viene prodotto in industria è il cemento Portland. Dopodiché abbiamo la miscelazione del cemento con altri prodotti, con altri materiali, e questo genera i cementi di miscela. Ora, se si fa un passo indietro, però, il cemento è costituito da clinker più una piccolissima percentuale di gesso. Cioè, quando noi prendiamo le nostre materie prime, che per il cemento sono il calcare, le argille e la sabbia, e li mettiamo insieme all'interno del forno per ottenere una cottura di questo sistema, dopo che è stato macinato e miscelato, otteniamo al termine appunto della cottura il cosiddetto clinker, che verrà nuovamente macinato, miscelato con delle piccolissime percentuali di gesso che raggiungono al massimo il 5%, e a quel punto si ottiene il cemento Portland. Sulle slide poi troverete una serie di date per ripercorrere la storia recente, come vi dicevo, è vicino a noi, di questo materiale. Lo farete con una semplice curiosità, perché poi nessuno vi chiederà questo. Mentre invece la parte fondamentale che noi andiamo a raccontare, che sarà oggetto della prova d'esame, è inizialmente proprio la produzione del clinker. La produzione del clinker, che viene fatta andando inizialmente, come sempre, a selezionare le nostre materie prime. Abbiamo detto che abbiamo una miscela di argille, del calcare, della sabbia, e poi alla fine, dopo la cottura, avremo questa aggiunta di gesso e delle altre aggiunte che ci portano ad avere i cementi di miscela. Ora, per darvi intanto l'idea del consumo di materiale, cioè di materie prime, e quindi il consumo di suolo, di ambiente che noi abbiamo, vi basti pensare che per produrre una tonnellata di clinker noi abbiamo bisogno di una tonnellata e mezzo di materie prime. Quindi vedete quanto consumo c'è all'interno di questa produzione, che coinvolge una coltivazione della cava in maniera sistematica, puntuale, precisa, studiata, o almeno così dovrebbe essere. La scelta principale, infatti, che si deve fare quando si decide di realizzare un cementificio o una cementeria, è quella di collocarla esattamente in prossimità della cava delle materie prime. Cioè, non esiste riuscire a trasportare della materia prima da luoghi lontani, perché vi rendete conto che la produzione coinvolgerebbe un continuo viaggiare e perché richiede peraltro, e lo stiamo per vedere, un utilizzo di mezzi speciali e un utilizzo di nastri trasportatori. Insomma, abbiamo un vero e proprio villaggio che si muove, quindi è necessario ottimizzare tutto ciò. Cosa significa coltivare la cava in maniera sistematica? Beh, tra qualche lezione noi impareremo, può darsi già lunedì prossimo, a calcolare quali sono le proporzioni tra le materie prime che ci portano ad avere un risultato ben preciso di cemento con una sua composizione mineralogica. E quindi c'è un rendimento della nostra produzione. Il rendimento della produzione è legato alla bontà della miscelazione delle materie prime. Sino a qualche decennio fa, i responsabili dell'impianto delle cementerie venivano pagati in funzione della bontà del cemento, bontà intesa come quantità di cemento che riuscivano a produrre. Questo in Sardegna ha portato ad un problema reale. A Samazzai la cementeria ha avuto una coltivazione di cava spregiudicata che ne compromette la sua vita, perché quando viene costruito un impianto così impattante si fa già una stima della vita utile. I geologi studieranno le cave, andranno a vedere quanto materiale, fanno le loro indagini, vengono preparati dei saggi, insomma si conosce abbastanza bene in maniera ingegneristica quindi, e si fa una previsione della vita utile. È ovvio che se io voglio produrre più cemento, ce ne accorgeremo quando faremo i calcoli, posso sbilanciare l'utilizzo delle materie prime e di conseguenza però ad un certo punto queste potrebbero mancarmi, perché badate bene che io devo avere calcare e argille e sabbie, ma se io vado per esempio a potenziare l'utilizzo del calcare in modo da ottenere subito più cemento, almeno per gli anni in cui sarò il direttore della cementeria, e beh, dopo chi verrà dopo di me potrebbe avere tanta argilla a disposizione ma poco calcare per riuscire poi a portare avanti la produzione. Quindi l'idea è quella di coltivare sapientemente la cava in modo da garantire una vita utile il più lungo possibile per ammortizzare i costi dell'impianto, che sono piuttosto rilevanti. Questa è l'immagine di qualche anno fa quando ho visitato la cementeria di Samazzai, l'immagine della cava del calcare. Guardate, qui in fondo abbiamo l'impianto del cementificio, in realtà in quest'altra parte poi abbiamo l'impianto della calcidrata, che invece produce appunto degli altri materiali a base di calce. Ora vedete come stiamo parlando, e credo che già dalle foto si capisca, di dimensioni piuttosto ampie. Ve ne renderete conto tra poco con qualche altra foto, perché vi farò vedere i mezzi che vengono utilizzati. Quindi qui abbiamo il calcare, qui in realtà abbiamo le marne argillose, quindi abbiamo delle cave di argilla che vedete presenta degli ossidi di ferro, e poi abbiamo invece degli altri ossidi che danno colorazioni differenti, e questo è una delle tipiche ruspe che vengono utilizzate, ma per darvi appunto l'impressione della dimensione. Non stiamo parlando di mezzi che voi vedete in strada, perché questi occupano due carreggiate della 131, okay? Cioè le due carreggiate sono occupate, ecco, guardate, io non è che sia uno spilungone, però ci sto praticamente dentro, ok? Quindi è una dimensione particolare. Così lo stesso i mezzi che vanno a trasportare all'impianto quello che è stato cavato. Ora, che cosa dobbiamo fare per produrre il nostro clinker? Abbiamo detto, dobbiamo cavare in quella maniera lì, cioè in maniera sapiente, le nostre materie prime. Avete visto dei conci piuttosto grandi? Beh, questi devono essere macinati, cioè dobbiamo aumentare la superficie specifica in modo che all'interno del forno poi la cottura sia il più omogenea possibile e il più veloce possibile. Vi ricordo che la superficie specifica è funzione, anzi scusate, il contrario, che la velocità di reazione è funzione della superficie specifica. Ora, quindi abbiamo questa fase di cava e di macinazione, abbiamo delle farine vere e proprie, quindi delle polveri a nostra disposizione, che vengono inumidite prima di essere introdotte all'interno del forno. Perché dobbiamo introdurre questa ulteriore lavorazione? Beh, guardate, il forno che stiamo per vedere non è un forno comune, non è il forno che siamo abituati ad immaginare, il forno di casa, il forno del pane, i forni che abbiamo visto sinora, che sono i forni storici. È un forno tecnologicamente avanzato, è un forno che per esempio ha un'ampiezza, cioè una bocca che ha un diametro di 6 metri e ha una lunghezza di un centinaio di metri. Quindi è un forno che è un lungo tubo, sostanzialmente, dove trovate al termine del forno un cannone che riscalda. E per darvi l'idea proprio della complessità del sistema che noi stiamo valutando, anche la pulizia del forno è qualcosa di curioso, è un'operazione effettivamente balistica, cioè ci sono dei fucili che vengono utilizzati per sparare le incrostazioni all'interno del forno stesso. Perché io posso avere, immaginate, questo grande diametro, il forno non è che viene spento così ogni giorno con una facilità. Un forno del genere, per essere acceso e per essere spento, richiede tantissimo tempo, ok? Quindi c'è una intenzione tecnologica che poi ci porta a vincere un'inerzia termica, che è quella quindi di ottimizzare i costi. Non posso accendere e spegnere il forno all'utilizzo. Io accendo il forno e devo già sapere che per produrre un materiale finale che sia economicamente vendibile, devo avere una certa produzione. Quindi quando io programmo la manutenzione del forno, so che il forno si spegnerà tra un mese, per esempio, e a quel punto posso fare la mia pulizia, che, come vi dicevo, è un qualcosa anche di abbastanza particolare, che suggestivo. Io vi dico, se non avete mai visitato un luogo del genere, può essere un'occasione per farvi una vera e propria cultura. Quindi dicevamo, però, noi inumidiamo le nostre materie prime perché il forno, che è un sistema complesso, così lungo, abbiamo detto 100 metri, dai 3 ai 6 metri la bocca, voi potete immaginare che ho delle differenze di temperatura da un punto all'altro, e questo significa un flusso d'aria. Ora, se io metto della polvere tal quale, beh, queste correnti convettive di aria calda non farebbero altro che sollevarmi la polvere, ok? Quindi io mi ritroverei le mie materie prime in una nebulosa praticamente, mentre devono stare ben ferme sul piano che è inclinato e tende a passare da dove la temperatura è più bassa a dove la temperatura sarà più alta. Se vogliamo fare un esempio molto stupido, ma probabilmente è almeno nell'idea comune, potete immaginare se vi è capitato di spazzare un piazzale e avete notato che se lo fate a secco questo vi solleva una polvere consistente, avete bisogno di inumidire il pavimento e così la polvere rimarrà appunto contenuta, più pesante e legata al pavimento stesso. Questa è la parte della cementeria che riguarda la miscelazione delle materie prime. La macinazione delle materie prime è la successiva miscelazione. E questo invece è il forno di cui abbiamo parlato. Sembra nelle foto sempre più piccolo di quello che è in realtà. Ora vediamo passo passo che cosa succede all'interno del forno con una rappresentazione qualitativa, ok? Sto cercando di dirvi più o meno che cosa succede in diverse porzioni del forno, non prendete per fede i riferimenti, ok? Quindi non è che stiamo facendo una scienza, vi sto dicendo che cosa succede più o meno in alcune parti del nostro forno. Allora, a circa 100 gradi, quindi stiamo iniziando il nostro percorso, siamo poco più avanti della bocca del nostro forno, noi avevamo inserito dell'acqua proprio nelle materie prime per un aspetto che abbiamo definito fondamentale, altrimenti c'è una corrente d'aria che me ne riporterebbe indietro, se ne riporterebbe in altre parti con una velocità che non ci interessa. Cioè avremo delle particelle, per esempio, che rifinirebbero più avanti prima di quanto non dovrebbero, così delle altre che invece verrebbero portate fuori. Insomma, per avere una certa sistematicità nella cottura ho bisogno di introdurre quest'acqua. E attenzione a questo primo aspetto, perché molti colleghi fanno confusione tra questo e la temperatura che vedremo successiva. Quella a circa 100 gradi è la temperatura che noi sappiamo è quella del passaggio di stato dell'acqua in fase di vapore, e di conseguenza che cosa fa? Mi fa evaporare, è servita per tenere in posizione la mia farina, dopodiché evapora. Step successivo, a circa 450-500 gradi noi abbiamo che l'argilla perde l'acqua di cristallizzazione. Andate di nuovo a vedere le formule dell'argilla, vi renderete conto, e ve le ho lasciate con una vecchia nomenclatura proprio per notare come uno dei composti presenti in quella formula fosse l'acqua. A quel punto l'energia, a queste temperature, l'energia è tale che quei legami vengono meno, cioè gli atomi sono in grado di liberarsi da quella struttura e quindi l'acqua cosiddetta di cristallizzazione si separa, si libera. A partire dai 600 gradi il calcare inizia la sua reazione di dissociazione che noi abbiamo già visto lunedì scorso, che ci portava da CaCO3 a CaO più CO2. ascoltatemi bene, ho detto a partire, perché qualcuno di voi mi potrebbe dire: ma abbiamo visto temperature di cottura della calce 900-950 gradi. Benissimo, noi stiamo dicendo che quella reazione comincia a queste temperature, poi diventerà tecnologicamente interessante a temperature più alte. Cioè, ricordatevi che quando stiamo parlando di un sistema abbiamo qualcosa di complesso che non è una formula matematica, ma c'è qualcosa che è legata ad un gradiente di temperatura, è legata alla superficie specifica, quindi alle dimensioni granulometriche della nostra farina, insomma una serie di aspetti che ci dicono che questo processo parte a 600 gradi, poi avremo sicuramente una cinetica sostenuta attorno alle temperature che abbiamo già visto, cioè che sono quelle di 900-950 gradi. Nella dissociazione quindi del calcare noi abbiamo la formazione dell'ossido di calcio, mentre la CO2 andrà a liberarsi in atmosfera e farà parte appunto di uno dei rifiuti del nostro processo. Al di sopra invece dei 900 e dei 1200 gradi, nell'intervallo tra i 900 e i 1200 gradi, questo materiale che è secco inizia a dar vita a delle reazioni che ci porteranno alla formazione del silicato bicalcico. Il silicato bicalcico è un composto che chimicamente viene identificato con due ossidi, due volte l'ossido di calcio e l'ossido di silicio, che nella chimica del cemento, prestate un po' di attenzione, nella chimica del cemento viene chiamato C2S. Attenzione, è una sigla, una sorta di acronimo, non ha niente a che vedere con la chimica. Cioè chimicamente il silicato bicalcico viene identificato come due volte CaO, SiO2. Per semplificare questi composti, perché ne vedremo anche degli altri, noi utilizziamo una sigla che è C2S. Lo ripeto ancora una volta, non ha niente a che vedere con gli equivalenti che sarebbero per esempio carbonio e zolfo, e non c'entrano nulla con questo tipo di nomenclatura. Questa è una sigla, non sono elementi chimici. Gli elementi chimici sono tutti qua. Ora, a temperature superiori ai 1250 gradi, il silicato bicalcico reagirà ancora con dell'ossido di calcio che è rimasto, ma ti vedremo bene, sino attenzione a sfinirvi queste reazioni, quindi adesso le stiamo solo introducendo, per formare il silicato tricalcico, che qui appunto c'è un errore, è tre volte, quindi 3CaOSiO2, C3S. Segnatevi, probabilmente che sulle vostre slide c'era un errore. È silicato tricalcico, quindi il valore deve essere 3. Ok, questa reazione si completa, abbiamo detto che inizia a temperature superiori ai 1250 gradi, si completerà a 1450 gradi, il materiale viene tenuto a questa temperatura per un tempo di 15 minuti e poi raffreddato bruscamente. Perché viene raffreddato bruscamente? Perché il silicato tricalcico, pian piano scopriremo perché siamo dovuti salire sino a 1450 gradi, perché il silicato tricalcico è una cosiddetta fase metastabile, cioè è stabile a queste temperature ma non lo sarebbe a temperatura ambiente,
cioè se noi effettuiamo un lento raffreddamento, noi a temperatura ambiente non lo ritroviamo. Quindi se io realizzo un brusco raffreddamento, vi ricordo che abbiamo impropriamente definito il brusco raffreddamento come un modo di congelare la struttura come si trova a quella temperatura, quindi abbiamo un permanere della struttura in quell'organizzazione cristallina e mineralogica e di conseguenza noi ci ritroviamo con un balzo di temperature brusco anche il C3S, cioè il silicato tricalcico 3CaO e 6O2 a temperatura ambiente. Ora c'è da dire, attenzione, che tutto ciò che noi abbiamo adesso descritto l'abbiamo fatto in maniera piuttosto semplice, mettendo in evidenza un aspetto fondamentale, cioè quelle fasi che sono particolarmente utili all'interno di quello che sarà il cemento, cioè le fasi che contribuiscono al potenziamento di questo materiale, cioè all'ottenimento di un materiale con alte prestazioni meccaniche, sono proprio il silicato bicalcico e il silicato tricalcico. Tuttavia abbiamo la formazione anche di altre fasi mineralogiche ed in particolare noi riscontriamo la presenza dell'alluminato tricalcico 3CaO Al2O3 che è come sigla AC3A e infine il ferro alluminato tetracalcico, dove invece abbiamo come formula il 4CaOl2O3F2O3. La sigla è C4AF. Ora queste fasi hanno una loro importanza. Per esempio abbiamo la formazione di una fase liquida, cioè fondono a temperature inferiori rispetto a quelle che dobbiamo raggiungere poi per la formazione del silicato tricalcico, e questa fase liquida, come abbiamo già avuto modo di descrivere raccontando altri fenomeni di cottura, è avvolgente e nell'avvolgere va a lambire un numero superiore di particelle di quanto non si è a coinvolgere, quindi nel fenomeno della cottura un numero di particelle sicuramente superiore di quello che potrebbe avere se non ci fosse questa fase liquida, e di fatto fa avvenire le reazioni di formazione del silicato tricalcico a temperature inferiori rispetto a quelle che altrimenti si sarebbero dovute raggiungere. Ora, come termina questo processo di cottura? Abbiamo detto il brusco raffreddamento, l'ottenimento quindi a questo punto del clinker. Il clinker ha una granulometria che varia dai 3 ai 25 mm ed è costituito fondamentalmente tra circa il 75 e l'85% da silicato bicalcico e silicato tricalcico, mentre i rimanenti 20-25% si distribuiscono tra il ferro alluminato tetracalcico e l'alluminato tricalcico. È ovvio che stiamo escludendo poi una serie di altre fasi che sono presenti e che derivano dalla complessità delle materie prime, soprattutto l'argilla. E su questo ci fermiamo un secondo per dirvi ed introdurre poi anche quella che saranno le basi di un fenomeno specifico di degrado, cioè ci fermiamo sull'argilla perché noi ne abbiamo esplicitato delle caratteristiche ben precise, cioè abbiamo detto molto spesso
che è proprio quelle sostituzioni allotropiche che avvenivano per esempio nelle strutture tetraedriche e ottaedriche. Vi ricordo, nel tetraedro si sostituisce talvolta il silicio che è Si4+ con Al3+. Questo porta ad un equilibrio elettrostatico, mentre un altro esempio per l'ottaedro è la sostituzione dell'alluminio Al3+ con per esempio il ferro Fe2+. Questo fenomeno porta allo squilibrio elettrostatico, che viene ripristinato come attirando degli altri ioni, sodio, potassio, eccetera eccetera. Ma sappiamo anche, per esempio, nel caso del sodio, che il sodio da dove può arrivare? Dal sale di cucina, no? Il sale che noi abbiamo nell'ambiente, dal sale marino. Cioè significa, per esempio, che se noi abbiamo qui a Cagliari un'argilla, questa certamente conterrà un numero elevatissimo di sali. Ora, se io utilizzo quell'argilla e la porto all'interno del mio forno, io avrò sempre all'interno poi del mio materiale finale del sale, che infatti può essere contenuto nei cementi. Tanto è vero che se vi dovesse capitare di prescrivere un calcestruzzo esente da sali, questo arriva da un cemento che ha avuto un trattamento, anche particolarmente quindi costoso, perché ha avuto un trattamento delle materie prime del tutto particolare. Quindi così questo avveniva anche nei materiali ceramici, e capita talvolta di vedere dei mattoni che sono ripieni da una patina biancastra che è del sale, che non è detto che arrivi per forza dall'ambiente esterno, ma potrebbe essere già contenuto all'interno delle materie prime. Se vi capita di visitare il museo di mi pare proprio di Villanova Forno, la pavimentazione all'esterno realizzata con un cotto presenta un evidente patina biancastra, che poi è dovuta, quella di sicuro, a delle materie prime, dei materiali ceramici stavolta, che erano piene di sale al momento in cui sono state utilizzate. Va bene, quindi detto questo, ci ritorneremo proprio nel valutare i fenomeni di degrado che poi ne possono conseguire, fenomeni di degrado per esempio dei materiali porosi in questo caso. Noi abbiamo ottenuto il nostro clinker, e il clinker viene macinato, e al clinker viene aggiunto, l'ho già detto, una certa quantità di gesso. A questo punto il clinker più il gesso ci porta al nostro materiale, che è il cemento Portland. Ora noi rimaniamo ancora un pochino sul clinker, perché dobbiamo imparare appunto a progettarlo, e facciamo una breve pausa. La descrizione del clinker in quelle fasi mineralogiche, che possono avere anche degli altri nomi, per esempio alite per il silicato tricalcico, belite per il silicato bicalcico, nelle diverse proporzioni. Cioè, prima abbiamo detto per esempio che potevamo andare, non so, sino all'85%. In questo caso noi adesso andiamo a splittare, però abbiamo detto per i silicati e per gli alluminati. Adesso vediamo invece nello specifico che cosa generalmente possiamo ritrovare nel clinker, cioè che il 50-70% è costituito da silicato tricalcico, Invece il silicato bicalcico è costituito, cioè è presente in percentuali tra il 15 e il 30, l'alluminato di calcio tra il 5 e il 10 e poi il ferro alluminato tetracalcico tra il 5 e il 15. Cambiano anche le forme di queste fasi mineralogiche. Vedete che abbiamo nell'immagine poi successiva una microstruttura del clinker, dove in quest'altra immagine notate i grani scuri che sono di belite, e nel caso precedente che vi ho riportato noi avevamo invece la lite in cristalli angolari, appunto un ingrandimento di cristallo di belite, che vedete ha invece delle forme, un profilo irregolare, delle forme più arrotondate e la matrice più scura è invece costituita dagli alluminati e dai ferro alluminati. Oh, bene, riusciamo a vedere qualcosa e questo mi fa piacere, perché in genere divido in due momenti proprio questa lezione in modo da darvi la base oggi e poi ripetere la prossima volta il calcolo da zero. Che cosa è interessante capire quando ci mettiamo di fronte alle nostre materie prime? Quale sarà la composizione del clinker finale? E noi lo possiamo fare, lo possiamo calcolare attraverso l'utilizzo di un calcolo, appunto, di una procedura che viene chiamato calcolo di Bog. Allora, vediamo, il calcolo di Bog quindi ci permette di determinare attraverso quattro regole semplicissime come si calcola, quali sono le quantità delle fasi mineralogiche finali presenti nel clinker, che vi ricordo sono il silicato tricalcico, il silicato bicalcico, l'alluminato tricalcico e il ferro alluminato tetracalcico. Conoscendo, quindi partiamo da un punto fermo che noi conosciamo quali sono le percentuali dei quattro ossidi che si originano durante la cottura. Quali sono questi ossidi? Beh, dalle argille abbiamo la silice, quindi ossido di silicio, abbiamo l'ossido di ferro e l'ossido di alluminio, mentre dal calcare abbiamo l'ossido di calcio. Quindi i cosiddetti quattro ossidi di partenza sono, lo ripeto, l'ossido di calcio, l'ossido di silicio, l'ossido di ferro e l'ossido di alluminio. Dal calcare CaCO3 si ottiene l'ossido di calcio, dalle argille che invece contengono o possono contenere, perché abbiamo un mix magari di argille, l'ossido di silicio, l'ossido di ferro e l'ossido di alluminio, si ottengono appunto questi ossidi. Quali sono queste quattro regole fondamentali? La prima regola ci dice che tutto l'ossido di ferro che reagisce proporzionalmente con l'ossido di alluminio e l'ossido di calcio andrà a formare il ferro alluminato tetracalcico. Quindi nella mia miscela tutto l'ossido di ferro che io trovo dentro il mio sistema deve reagire con ossido di alluminio e ossido di ferro in proporzioni 4 sta a 1 con entrambi due ossidi per ottenere il ferro alluminato tetracalcico. Cosa vuol dire il rapporto 4 a 1? Significa che 4 moli di ossido di calcio reagiscono con una mole di ossido di alluminio e una mole di ossido di ferro per ottenere, state attenti, una mole di ferro alluminato tetracalcico. Cioè questo 4 qui non vi deve ingannare. Questo sta a dire che questo composto è costituito da 4 volte l'ossido di calcio, una volta l'ossido di alluminio, una volta l'ossido di ferro, ma noi usiamo 4 moli di ossido di calcio, una mole di ossido di alluminio, una mole di ossido di ferro per ottenere una mole di ferro alluminato tetracalcico. Ora, dai nostri ossidi di partenza possiamo ignorare il ferro, l'ossido di ferro, perché l'abbiamo consumato tutto. Cioè la prima regola ci ha chiesto proprio di consumare tutto il ferro. La quantità di alluminio che rimane, cioè quella che non è stata consumata durante la fase descritta dalla prima regola, dovrà reagire in un rapporto 1 a 3 con l'ossido di calcio per formare l'alluminato tricalcico. 3 moli di ossido di calcio reagiscono con una mole di ossido di alluminio per andare a formare l'alluminato tricalcico. Terza regola, invece, abbiamo che l'ossido di silicio va a formare, sempre seguendo questa regola, quindi in un rapporto 1 a 2 con l'ossido di calcio, il silicato bicalcico. Ed infine tutto l'ossido di calcio che è rimasto, cioè quello che non è stato utilizzato nelle precedenti reazioni descritte dalla prima, dalla seconda e dalla terza regola, andrà a reagire in un rapporto 1 a 1 con il silicato bicalcico per ottenere il silicato tricalcico. Abbiamo terminato le nostre regole, abbiamo ottenuto le nostre fasi mineralogiche. Quindi la procedura è, prima di tutto, consumare tutto il ferro, poi successivamente utilizzo l'ossido di alluminio che è rimasto, ossidi, consumare tutto l'ossido di ferro, poi considero l'ossido d'alluminio che è rimasto, poi vado a considerare l'ossido di silicio che è rimasto ed infine l'ossido di calcio che è rimasto. È un progressivo consumare degli ossidi di partenza contenuti nelle materie prime e che si sono liberati per effetto della cottura. Ora quindi facciamo un esempio, questo tipo di esercizio lo ritroverete al compito della seconda prova, il 10 di gennaio. Ma poi vi metto a disposizione un file dove potete creare degli esercizi appositi voi e poter quindi verificare se le procedure sono corrette. Allora, mettiamo il caso in cui io ho un sistema che è costituito da 1000 grammi totali di materie prime, dove, attenzione, il 20% è costituito da ossido di silicio il 7% da ossido di alluminio, il 3% da ossido di ferro, il 66% da ossido di calcio e poi abbiamo delle impurezze, 4%. Cosa devo fare? Beh, intanto ho i pesi molecolari, ok, del mio sistema e quindi dire che, per esempio, il 20% di 1000 grammi sono 200 grammi. Su questo siamo ok? Vi chiedo di avere pazienza e di stare un po' attenti perché questo esercizio è molto importante nell'economia del compito e voi non potete permettervi di sbagliarlo. Siccome sembrerebbe complesso, in realtà non lo è per nulla, ci vuole solo attenzione, quindi se voi state attenti a lezione, secondo me arrivate già abbastanza pronti. Quindi il 20% di 1000 grammi sono 200 grammi, il 7% sono 70 grammi, il 3% sono 30 grammi, il 66% sono 660 grammi. Da qui io già capisco una cosa: per ottenere un clinker che a me servirà, io devo utilizzare molto più calcare di quanto non stia usando le altre materie prime. Ora, per ottenere il tutto in moli, perché stiamo parlando di reazioni chimiche dove ci interessa valutare questa unità di misura, non dobbiamo far altro che dividere quei pesi per il peso molecolare, ok? Quindi otteniamo che 200 grammi di ossido di silicio equivalgono a 3,33 moli. Così avremo 0,68 per l'ossido di alluminio, 0,19 per l'ossido di ferro e 11,78 moli per l'ossido di calcio. Ogni volta dobbiamo utilizzare il PM che ci riguarda, questo altrettanto scontato. Ora, prima regola, abbiamo detto dobbiamo utilizzare tutto l'ossido di ferro, quindi utilizzare tutto l'ossido di ferro significa far reagire 0,19 moli di ossido di ferro con una in rapporto, scusate, 1 a 1 con l'ossido di alluminio e 1 a 4 con l'ossido di calcio. Questo significa che noi dobbiamo prendere il nostro ossido di ferro, che avevamo 0,19 moli, farlo reagire con 0,19 moli di ossido di alluminio e con 4 per 0,19 moli di ossido di calcio. Ok? Rapporto del ferro con l'alluminio 1 a 1. Rapporto del ferro con dell'ossido di ferro con l'ossido di calcio 1 a 4, quindi 0,19 era la quantità che noi avevamo di default sulle nostre materie prime. Abbiamo detto che la prima regola ci chiede di consumare tutto l'ossido di ferro, quindi dobbiamo far reagire tutte le nostre 0,19 moli, che, lo ripeto ancora una volta, quindi reagiranno 0,19 di ossido di ferro, 0,19 di ossido di alluminio, 0,19 per 4 di ossido di calcio. Che cosa otteniamo? Beh, otteniamo, abbiamo detto che tutto questo sta in rapporto 1 a 1, otteniamo 0,19 moli di ferro alluminato tetracalcico. Seconda regola. L'ossido di alluminio rimanente andrà a formare l'alluminato tricalcico secondo la relazione che abbiamo visto prima. Cosa significa? Che io torno qui indietro, avevo 0,68 moli di alluminio, ne ho consumato 0,19, quindi la differenza, che è 0,49, andrà a reagire in un rapporto 1 a 3 con l'ossido di calcio, cioè 0,49 di alluminio reagiranno con 3 per 0,49 di ossido di calcio, cioè 1,47, per ottenere che cosa? 0,49 di alluminato tricalcico. Ora ho terminato la quantità di ossido di ferro, ho terminato la quantità di ossido di alluminio, mi rimane dell'ossido di silicio che vado a verificare nel mio schema. Avevo 3,33 moli e queste 3,33 moli reagiscono in un rapporto 1 a 2 con quindi 2 per 3,33 moli di ossido di calcio per darci 3,33 moli di silicato bicalcico. Tra tutti gli ossidi di partenza, a questo punto mi è rimasto soltanto del calcio. Tutto il calcio rimanente reagirà con il silicato bicalcico per ottenere silicato tricalcico e lo farà in un rapporto che è 1 a 1. Il rapporto 1 a 1 quindi ci dice che 2,89, che è la differenza, cioè noi siamo partiti, guardate nel primo schema, ad avere 11,78, l'ossido di calcio è sempre coinvolto nelle tre precedenti regole, quindi vado a fare una mia sottrazione, quindi ho 11,78 meno 0,76 alla prima regola, 1,47 alla seconda, 6,66 alla terza, mi rimangono 2,89 che vanno a reagire con 2,89 di silicato bicalcico per ottenere 2,89 di silicato tricalcico. Ci siete o vi ho perso alla seconda curva? La terza regola, il rapporto che noi abbiamo in questo caso è di 1 a 2. I coefficienti a sinistra contano perché abbiamo degli ossidi, a destra non contano perché il composto è questo. Questo non è un coefficiente stechiometrico del composto, ma è un coefficiente stechiometrico dell'ossido. Ok? Quindi il composto è il silicato bicalcico, 2CaOSiO2, ma il suo coefficiente stechiometrico qui davanti è 1. Quindi il rapporto che poi noi abbiamo è appunto quello che ci dà una quantità pari alla quantità di ossido di silicio. D'accordo? Cioè noi abbiamo che l'ossido di silicio e il silicato bicalcico sono in rapporto 1 a 1 tra loro. Allora, mi sembra che in tanti hanno detto che è chiaro, però se non è chiaro è già il momento di dirlo. No, non è più il momento di dirlo. Va bene, ci vediamo lunedì.